Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Ho trovato il tempo di andare a trovare Germaine Petrel il giorno dopo, come se anch'io avessi fretta di farla finita. Nonostante il suo invito di passare in qualsiasi momento, le ho fatto prima una telefonata. Hanno un piccolo appartamento a fianco di una casa dalla quale mi ricordo di aver assistito alle esequie di Sara Bernard. Ho attraversato il piano terreno dove sono gli uffici e ho salito una scala di marmo chiaro. Germaine Petrel mi ha accolto in un ambiente anche chiaro, moderno, ornato da una profusione di fiori. In qualche luogo, al di là di molte porte, si sentiva il suono soffocato di un pianoforte. «E mia figlia», disse, invitandomi a sedere. «Prendete un tè?» Una cameriera in grembiule ricamato e cuffia bianca portò un vassoio col tè e i pasticcini. «Forse preferite un whisky?» «Non prendo niente, grazie». Non le avevo parlato al telefono dell'oggetto della mia visita. È stata lei ad avviare la conversazione. «Sapete che dopo il nostro colloquio dai Saussure ho avuto dei rimorsi? Mi sono resa conto, infatti, di non avervi detto la verità. Ho l'impressione di aver mancato così a un dovere di fronte a Bob. Io non sono credente, dottore, ma penso che noi sopravviviamo, almeno nello spirito di coloro che ci hanno conosciuti. Ora voi siete la persona che mi ha parlato di Robert con più affetto». «Quando mi avete chiesto quali fossero i miei rapporti con mio padre, non vi ho risposto con esattezza, in parte perché mio figlio ci ascoltava. In realtà papà non ha mai perdonato a mio fratello la delusione che gli aveva causato. O forse dovrei dire l'umiliazione. Era andato a Parigi apposta. I professori che dovevano interrogare Bob erano suoi amici o suoi allievi. Che suo figlio abbia fatto loro l'affronto di non presentarsi senza neanche avvertirli e di farli aspettare, questo superava la sua possibilità di capire. Quando il giorno dopo papà ha saputo che Robert era con una donna, ha fatalmente addossato tutta la responsabilità a quest'ultima e per tutta la sua vita non ha voluto cambiare opinione. Confesso di aver pensato a lungo anch'io che quella donna era un intrigante, che per calcolo o per stupidità aveva impedito a mio fratello di andare all'università quella mattina. Mio padre non ha mai detto a Robert: «Scegli tra me e quella donna». Non per questo era meno chiaro che Robert non doveva più ripresentarsi davanti a lui finché viveva con lei. Questo non cambiava quasi nulla, aggiungeva solo un piccolo tocco all'immagine che ormai mi ero fatta di Bob. «Sono venuto a dirvi perché è morto». «Ha lasciato una lettera?» «No, ho parlato con i suoi medici. Robert aveva un cancro allo stomaco». «Povero caro, lui che quando aveva l'influenza a Poitiers non ne diceva niente a nessuno e si nascondeva come un cane malato». Mi sono alzato. La signora Petrel mi ha teso la mano col viso aperto e illuminato dal sorriso. Sua moglie si sentirà sollevata, è quello che mi chiedo. Vi sembrerà duro da parte mia, dottore, ma sono contenta di ciò che siete venuto a dirmi. E guardandomi negli occhi ha concluso: se n'è andato in bellezza. L'autunno avanzava e Parigi era fredda e imbronciata. A Tilly il Beau Dimanche aveva chiuso da molto tempo le porte e non ho visto quasi nessuno dei suoi frequentatori, perché a Parigi ci ritrovavamo solo in casa d'Anduron. Un pomeriggio sul Boulevard des Italiens mi sono trovato a faccia con John Lenauer e mi ha costretto a seguirlo in un bar perché aveva una sete preoccupante. «Avete visto Lulu?» mi ha chiesto. «Sì. Come sta? Non ho avuto mai il coraggio di andare in Rue Lamarque. Non ho mai saputo come comportarmi di fronte alla gente triste. Mi ha parlato di Riri e di Yvonne Simard, che si vedono più misteriosamente ancora a Parigi che in riva alla Senna. L'anno prossimo, laggiù? Probabilmente». I negozi avevano già le vetrine natalizie e chioschi natalizi apparivano lungo i boulevard. Penso che questo capiti a noi come a tutti i coniugi parigini. In 17 anni di matrimonio abbiamo frequentato successivamente, talvolta alternativamente, una dozzina abbondante di gruppi differenti. Per un mese o 6 o 10 vediamo le stesse persone 2 o 3 volte alla settimana, ceniamo in casa uno dell'altro, ci si invita al ristorante, a teatro. Poi a un tratto, senza ragione, ci si perde di vista. Capita che ci si ritrovi per caso parecchi anni dopo e si riallaccino i rapporti. Dipende a volte da un niente. Così, a causa di una colazione che avevo fatta con Saussier mentre mia moglie era a Fourras, avevamo cenato da loro coi Petrel. Di conseguenza li abbiamo invitati a nostra volta. Ho pensato a Bourgeois e a sua moglie, che è giovane e divertente, e mi sono detto che Saussier sarebbe stato contento di rivederle. Abbiamo giocato a bridge dopo il caffè. I Bourgeois ci hanno invitati a loro volta, poi Saussier, e questo inverno è stato caratterizzato da quelli che noi abbiamo chiamato i nostri bridge di medici. Ottobre e novembre sono passati con rapidità tanto più sorprendente in quanto il mio secondogenito ha avuto l'influenza e mia moglie è stata a letto una settimana. Cominciavamo a pensare ai regali per i bambini. 10 volte mi ero promesso di andare a trovare Lulu e ogni volta, all'ultimo momento, era sorto un impedimento. Ne ho tanta più vergogna in quanto abbiamo trovato il tempo di andare a cena dai Petrel, che sono stati molto gentili e questa volta hanno evitato di parlare di Bob. Perché non dire tutto? Ho trovato anche il tempo di aggirarmi nei paraggi di Terne gettando qualche occhiata in certi bar con la vaga speranza di vedere Adeline e, non essendoci riuscito, sono andato a trovare la sua amica. La mattina si tenevano le lampade accese fino alle 9 o alle 10 e tutto il giorno nel mio studio a causa dei vetri smerigliati. Al pomeriggio era buio alle 3 e c'era quasi sempre pioggia e fango. Non cerco di trovarmi delle scuse. Siamo stati due volte in tutto a teatro, mia moglie ed io, e una volta comunque, verso l'11 di novembre, ho telefonato in Rue Lamarque. «Chi è?» «Charles», ho risposto. Ho subito avuto l'idea che avesse bevuto. Parlava con voce impastata, esitando a scegliere le parole come se non avesse saputo che dire. «Come state?» «Molto bene». «E vostra moglie?» «Bene, anche lei». «I vostri bambini?» «Pure». Non era da lei. Mi sono perfino chiesto se aveva la testa a posto. «Ma voi, Lulu?» Dopo un silenzio durante il quale udivi il suo respiro, disse: «Psi vivacchia». Ora, se Bob usava volentieri qualche parola di gergo, Lulu allora non avrebbe parlato così. «Siete sola?» «No». Un altro silenzio. Imbarazzato, mi chiedevo se non avrei fatto meglio a riattaccare. «Mi sto facendo fare le carte». Sapevo da chi. L'orribile Kevin, dalla faccia smorta con gli occhi rossi. «Mi predice felicità». Rise, con la voce spezzata dal vino o dall'alcol. Non ho detto niente a casa. Dicembre è arrivato senza che me ne accorgessi e ho fatto venire il contabile che alla fine dell'anno ha l'incarico di fare e di spedire i conti dei miei onorari. Quando lo vediamo installato in salotto, dove non fuma ma succhia gomma tutto il giorno, vuol dire che Natale si avvicina. Cercavo tra me un modo per convincere mia moglie a invitare Lulu per la vigilia. Sapevo che non sarebbe venuta se fossi stato io a chiederle di venire. E anche mia moglie avrebbe dovuto usare molto tatto e insistere molto. Chi pensi di avere la notte di Natale?
Non lo so.
E tu?
Non so neanch'io.
L'anno prima, appunto, dopo aver mangiato il tacchino coi bambini e averli messi a letto poco dopo la mezzanotte, avevamo passato il resto della notte in Rue Lamarque, dove eravamo almeno in 30 nell'atelier e dove, alla fine, tutti si erano mascherati con tutto ciò che capitava sotto mano.
«Sarà triste per Lulu», ho insinuato.
«Non ne dubito, ma non si festeggia la vigilia quando si è in lutto stretto». Non ho insistito, ripromettendomi di tornare alla carica. Non ne ho avuto l'occasione. Il 15 dicembre, alle 8:15 della mattina, mentre avevo davanti a me un vecchio nudo fino alla cintola e stavo ascoltando allo stetoscopio il rumore che facevano i suoi bronchi intasati, il telefono ha squillato e mi è parso che quello squillo fosse più vibrante, più imperioso del solito. Ho dovuto far passare un po' di tempo prima di potermi dirigere all'apparecchio.
«Siete voi, dottore?»
Non riconoscevo la voce. «Il dottor Coindreau, sì, chi parla?»
«Louise».
«Quale Louise?»
«La lavorante di Lulu. Venite presto, dottore. Telefonate alla polizia. Io non oso. Non oso neanche ritornare in casa. Vi telefono dalla macelleria. Lulu è morta».
Non ha fatto chiasso neanche lei. Non ha lasciato nessuna lettera, nessun pezzo di carta. Sotto di lei, sul letto, vicino a una fotografia sgualcita di lei con Bob, scattata 15 anni prima, è stato ritrovato un tubetto di sonnifero vuoto. Se avesse retto qualche settimana di più, non avrebbe avuto neanche bisogno di sonnifero, perché non pesava più di una bambina di 10 anni. «La supplicavo tutti i giorni di mangiare», diceva Louise. «Si limitava a scuotere la testa, e ne sono sicura ora,
Lo faceva apposta a lasciarsi deperire.
Ne sono sicuro anch'io. Soltanto la cosa non andava abbastanza in fretta e lei non ha voluto passare Natale senza Bob. Forse anche temeva, ora che non c'era più lui a guidarla, di scivolare troppo in basso e di non essere più degna di lui. Per difendersi contro questa caduta, aveva messo alla porta la signorina Bert, ma non l'aveva riaperta più tardi a una Rosalie Kevin. Ha preferito andarsene mentre era ancora in tempo.
Still.